Buongiorno da Cristiano Coccanari a tutti gli ascoltatori di RBN. Siamo in una nuova puntata di RBN Ideodromo, un viaggio del mondo sovranista di Casa Pound e non solo. Quest'oggi siamo collegati con Beppe Lauria, consigliere comunale a Cuneo. Ciao Beppe, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Allora, tu abbiamo detto sei attualmente consigliere comunale a Cuneo, ma prima di parlare del presente, del futuro, che sono poi insomma anche le cose più importanti, per una piccola presentazione a chi non ti conosce o a chi non ti conosce bene, insomma, raccontiamo un po', ripercorriamo un po' la tua storia politica. Tra l'altro, tu sei stato, mi pare, anche assessore provinciale, quindi insomma, anche vissuto anche la post-istituzione. La politica istituzionale in senso pieno, insomma, ecco, ripercorriamo un po' questo percorso.
Ma io nasco, intanto non sono più giovanissimo, quindi perché ho quasi 60 anni, nasco nel fronte della gioventù, quindi quando allora c'era l'MSI, poi quindi ho frequentato le sedi dell'MSI da piccolino, tutto Cuneo, città della loro resistenza, con quello che ha comportato in quel periodo. Nel 94 mi candido per la prima volta in consiglio comunale e vengo eletto. Da allora sono sempre stato rieletto, ho fatto tutte le elezioni perché sono stato candidato alla Camera, sono stato candidato al Senato, sono stato candidato per 3 volte alle regionali e per 3 volte sono risultato essere il primo degli esclusi, la prima volta per 47 voti. Ho fatto da 2 mandati il consigliere provinciale e per un mandato l'assessore provinciale. E quindi questa è la mia storia in definitiva. E poi ho fatto l'ultima mia fatica, è stata la candidatura alle elezioni europee in quota Casa Pound.
Bene, puoi dirmi com'è avvenuto, insomma, e perché questo avvicinamento a Casa Pound dopo questo percorso invece in appunto altri movimenti di destra,
Ma
centrodestra?
io sostanzialmente il mio percorso che ritengo lineare, passa dall'MSI e finisce cioè continua con l'Alleanza Nazionale al quale ero dato insomma, poi io ero all'interno di una componente destra sociale e quindi alcuni degli elementi che poi ho ritrovato in Casa Pound erano i miei elementi costitutivi, se così vogliamo. Casa Pound la incontro ormai sono 10-12 anni fa. In occasione, anzi, con Casa Pound nel 2009 organizzo un convegno sulla casa, per dirti come con quanta lungimiranza. Allora mi sembra che l'esperienza fosse sia stata quella tragica del PDL, comunque ero assessore al sociale, alle politiche giovanili e allo sport, e come assessore al sociale feci questo convegno sulla casa, qui invitai Casa Pound. Allora era Simone di Stefano, ebbi non pochi problemi perché poi tutti quanti, tra virgolette, si sentono di destra, si dichiarano di destra, ma poi sarebbe interessante anche ora declinare la destra, perché c'è la destra che va dallo zero alla destra che va dal centro, quindi a seconda di come è declinata ci sono quelli che a volte incontri, a volte sfuggono, a volte non li vedi proprio. In quell'occasione, per esempio, la Lega non partecipò al convegno. La Lega allora, il presidente della provincia, quando ero assessore, era la Lega, ma la Lega non partecipò al convegno, mentre partecipò per esempio un ragazzo dell'UDC che tra l'altro fece un ottimo intervento. Non mi sembra che ci fosse, no, sì, Forza Italia presenziò. Comunque ci furono parecchi abbandoni. La cosa è nata così, poi ci siamo incontrati all'inaugurazione della prima sede di asilo, se non vado errato, da via, con tanto di sassi, sassaiola e annessi e connessi, e poi la cosa è continuata. Ho sempre avuto ottimi rapporti con allora i rappresentanti di Casa Pound, tant'è che venivo tacciato di essere, cioè, queste amicizie, queste frequentazioni mi hanno creato, a me non hanno creato nessun tipo di problema, comunque queste frequentazioni non sono mai state ben viste anche da alcuni componenti dell'allora mio partito. La cosa poi è diventata qualcosa di più che una semplice frequentazione. Ho condiviso degli ideali e dei percorsi, nel momento in cui il partito di riferimento per me non c'è più stato, e devo dire che sono ringiovanito con i ragazzi di Casa Pauna. Ho riscoperto la militanza, ho riscoperto il fare qualcosa per gli altri a prescindere, ho riscoperto il mettersi a disposizione senza aspettarsi nulla, ho riscoperto quelli che si sbattono per te senza che tu lo chiedi, perché è un ragionare all'unisono, è un ragionare, c'è empatia, no, tra noi, e non, certe cose succedono, non abbiamo bisogno di dircele, le sentiamo.
Certo, dal passato spostiamoci al presente. Tu attualmente sei anche consigliere comunale a Cuneo, ecco, puoi dirmi, sì, quali sono in questo momento le principali battaglie, insomma, tematiche che stai affrontando?
Io considero, sono ormai da 25 anni, quindi non sono più di primo pelo. Se fossi un grillino avrei il mio futuro ormai chiuso, ammesso che non cambino idea. No, io nell'ultimo periodo mi sono sbattuto parecchio per esempio la questione sul 5G, sono sempre stato molto vicino a problematiche di carattere sociale, è la cosa che secondo me la cifra politica, per fare politica è aiutare gli ultimi, non dare a chi ha già, hanno già chi lo fa, e quindi su questa linea sono le mie battaglie. Adesso quella sul 5G, ricordo l'attenzione particolare magari a quello che ritengo delle spese superflue o la modalità con le quali vengono spese risorse pubbliche, per esempio ho fatto parecchie cose sull'abbattimento degli alberi, sulla costruzione improvvida di piste ciclabili che probabilmente andrebbero bene in un gioco dell'Oca piuttosto che da altre parti, perché noi, per chi non conosce Cuneo, la bellezza di Cuneo è l'ortogonalità, riprende un po' l'ortogonalità di Torino, essendo una città comunque sabauda, no? E quindi la bellezza di questa città era proprio questa. Noi, in una città che è ortogonale, che va avanti per parallelismi, no? Noi abbiamo costruito le curve o le isole, per dirlo da lungo. Abitiamo in montagna e noi abbiamo diviso il sedime stradale grazie a delle isole, e quello che era dritto l'abbiamo fatto diventare storto. Su queste cose qua ho sempre rappresentato la mia contrarietà. Poi ho anche adesso, stasera abbiamo avuto una commissione sul bilancio che avremo prossimamente consiglio comunale, anche su quello che sono le scelte che vengono fatte di bilancio e di economia, no? Ne siamo in un periodo particolarmente difficile. Allora, se il ragionamento è quello di continuare a fare le cose standard, cioè, evidentemente stiamo perdendo del tempo, stiamo perdendo anche delle occasioni. E sostanzialmente questo è il mio fare quotidiano. In passato sono stato fortemente attivo anche sulle questioni di carattere ambientale, infatti adesso la battaglia sul 5G mi aveva visto già protagonista sul 4G, sarebbe quasi a dire che sono battaglie destinate a non sortire effetto, però credo che sia assolutamente normale che questo venga fatto. Cioè, battaglie anche legate all'utilizzo delle risorse. Nell'ultimo periodo ho fatto parecchie azioni legate all'utilizzo, secondo me, quantomeno discutibile, di risorse importanti, no, a favore di pochi, e mi riferisco a tutte le politiche delle immigrazioni che si sono susseguite, che hanno generato solamente figli e figliastri. Peccato che i figli hanno una quantità di risorse tali, probabilmente, che in un paese normale si darebbe risposte ai figli e ai figliastri, qui si danno solo risposte ai figliastri e ai nemici di questi.
Sì, accennavi prima a questo ordine del giorno che tu hai presentato in Consiglio Comunale sul 5G, mi pare anche che sia passato.
Su un voto unanime, non capita spesso, però vedi, soprattutto mi rivolgo a coloro i quali fanno amministrazione, magari hanno appena iniziato, sono dei piccoli comuni, ci sono delle battaglie dove la banalità regna sovrana, no? Per cui se non sei in grado di argomentare finisci per assecondare senza capire bene cosa stai facendo ordini del giorno che ti vengono propinati, perché poi rappresentare le diversità è un fatto che sicuramente accresce il dibattito e secondo me stimola e aiuta anche a trovare risorse. Purtroppo nell'ultimo periodo chi si avvicina alla politica lo fa con altri obiettivi, al di là di quelle che sono idee professate, quindi nel calderone ci metto tutti, non c'è più il sentimento, non c'è più anima, quindi forse alcuni di quelli che l'hanno votato l'hanno votato senza sapere cosa votavano. Comunque è passato l'unanimità, era molto semplice anche perché fu emendato nella parte più radicale dello stesso. E quindi in qualche misura sul principio della precauzione, no? Quindi il fatto che fin quando non so se è dannoso o meno, mi chiedo di essere attento e quindi magari di limitare la possibilità che una diffusione di questa tecnologia possa recare danno alla salute. In realtà, e quindi questo è semplicemente quello che veniva chiesto, quindi una moratoria rispetto alla questione, l'allontanare dove ci fosse stata questa necessità, l'autorizzazione a che venissero costruite situazioni che avevano a che fare col 5G, venne votato, questo l'ho capito poi dopo, perché tra le altre cose venne richiesta anche la commissione ad hoc che non c'è stata molto, che è stata realizzata una ventina di giorni fa, dove ho capito che era inutile anche votare contro, no? Tanto era ovvio che quello che chiedevo si sarebbe realizzato, per un semplice motivo, la città capoluogo Cuneo non rientra tra le città soggette all'obbligo di sperimentazione, quindi nessuna società verrà a impiantare qua oggi 5G perché è obbligata. E poi ho capito che laddove questo si determinasse, invece il comune di Cuneo, che secondo me, così come tutti i comuni possono porsi, non avrebbe comunque intenzione di farlo, perché non ritiene, la maggioranza di questo comune non ritiene che ci sia danno, o comunque considera la battaglia contro il 5G una battaglia di retroguardia, quindi contro l'illuminismo imperante in questo periodo.
Parliamo invece della situazione economica, in particolare, insomma, in questo momento di crisi per gli effetti del lockdown, del coronavirus, eccetera. Qual è in questo momento sul tuo territorio la situazione? Quali sono le emergenze principali?
Sai, la situazione sul mio territorio credo che sia la situazione di tutti i territori, no? Ci sono delle tensioni più in alcuni comparti rispetto ad altri. Il mio è un territorio prevalentemente agricolo, quindi da questo punto di vista, per alcuni versi, non ha, il piccolo non ha avuto grossi problemi perché ha avuto comunque la capacità di vendere la propria produzione, credo che alcuni prezzi si siano anche aumentati. Non faccio tanto riferimento al prezzo all'acquisto della materia prima, quindi dall'agricoltore, però il prezzo sugli alimenti credo che abbiano subito degli aumenti. E per il resto è uguale su tutto il territorio, e la situazione è la stessa. Questo è un territorio che vive anche il turismo, il prossimo turismo lo vedremo forse. Ci troviamo di già da quello autoctono, non credo che, spero che non sia così, ma queste sono purtroppo delle previsioni. Il resto è quello che conosciamo tutti su tutto il territorio, è aggravato dall'incapacità di tutti, no, di gestire un caso, una situazione di emergenza. Al di là di quello che possa essere il pensiero sul Covid-19 e quant'altro, il problema è che mi sembra che dal livello nazionale per arrivare fino a livello territoriale la modalità, le misure adottate siano in parte risibili e in parte talmente farraginose che a volte ti chiedi se ti stanno prendendo in giro. Mi riferisco alla cassa integrazione in deroga, per cui adesso da questo mese una parte la dovrei fare, la richiesta la dovrei fare alla Regione, l'altra parte la dovrei fare all'INPS. Ci sono accavallamenti di situazioni, di azioni, cioè quello che in un paese normale, credo anche in Burkina Faso, sia normale, in questo paese non è normale, no? Ma questo perché? Perché manca la politica a tutto tondo, manca la visione, manca il gettare il cuore oltre l'ostacolo, e tutto quanto è in mano a dei burocrati, no? E a volte gli stessi burocrati diventano politici, per cui la burocrazia alimenta se stessa, no? Per cui per fare una pratica, cioè per dare una mano a chi oggi è in difficoltà, spendi più tempo e energie per fare le pratiche, che per dire le cose che già sono conosciute. Faccio un esempio molto banale, la cassa integrazione, no? Cioè, adesso i lavoratori stanno prendendo la cassa integrazione in deroga, no? Alcuni forse non la devono ancora prendere tutta. Allora, ci sono tre soggetti: c'è il lavoratore, c'è l'azienda, e c'è l'INPS. Allora, L'INPS conosce l'azienda e il lavoratore, perché credo, lasciamo la banalità del fare di quelli del lavoratore nero, ma non voglio entrare in quella dinamica. Allora, l'INPS conosce tutti. Allora, l'INPS sa benissimo che io ho 3 dipendenti, perché pago per 3 dipendenti 100 lire perché sono 3 dipendenti a tempo pieno. Benissimo. Lo trattano via a me, come è successo in altri paesi europei, visto che fanno questo continuo rimando all'Europa, tutti quanti più bravi noi, via a me le risorse utili e mi obblighi a dare ai lavoratori e mi controlli se li do ai lavoratori. In un passaggio solo, sai quanti ne ho, sai quanto costano, sai quanto li do. Il massimale è 700 euro, ho 3 lavoratori a tempo pieno, dammi 2100 euro per 3 mesi e io darò ai lavoratori 2100 euro per 3 mesi, senza creare ulteriori lavori, io faccio il consulente del lavoro, quindi senza creare ulteriore lavoro, no, che dovrò necessariamente pagare, perché io quello che sto facendo me lo farò pagare, e quindi paradossalmente faccio un lavoro doppio rispetto a quello che avrei fatto in un mese normale, e devo chiedere a un'azienda che è stata chiusa 3 mesi dei soldi che faticherà a darmi per una questione a loro imposta da una procedura faraginosa e inutile, visto che i dati sono conosciuti. Con una serie di dati in barba a qualsiasi trattato sulla privacy, no? Io devo chiedere ai lavoratori loro l'IBAN, una serie di dati, no? Che poi devo trasmettere alla faccia della privacy, poi vai a chiedere se è aperto lo sportello tale dei tali, ti dico che per i privacy non ti possono rispondere. Questo è questo paese, e questo paese qua, purtroppo lo chiamo paese per questo motivo qua, in questo senso qua, questo paese qua è retto e gestito da a volte anche da degli imbecilli, non credo che si offenderanno se li chiamo tali.
Chiaro. Un'altra questione che ti volevo chiedere, prima di fare poi una pausa e parlare anche un po' di politica nazionale, riguarda invece la questione sanitaria, che ora, diciamo, l'emergenza sanitaria è rientrata un po' in tutta Italia, il Piemonte è stata meno colpita sicuramente della Lombardia, però più, insomma, rispetto al centro-sud. Il sistema sanitario regionale piemontese, in questo senso, come ha detto, in generale, è un sistema che è ancora efficiente, oppure come molti altri sistemi sanitari regionali è stato, diciamo, via via depauperato nel tempo?
Ma guarda, io ho un approccio, non me ne voglia nessuno, rispetto alla questione un po' più laico dalla maggioranza degli italiani, anche perché per una serie di motivi, intanto perché io in tutto questo periodo ho lavorato, per quello che ti dicevo prima, a fare cassa integrazione e quant'altro, quindi non ho vissuto sulla mia pelle la costruzione di stare in casa. Uno. Due, avevo 3 figli, ho 3 figli che vivono con me, quindi questa situazione qua l'ho patita da questo punto di vista. A me sembra che come è stato affrontato sia una grandissima barzelletta, nel senso che ci sono notizie di questo virus presente in Italia già a fine dicembre, ci sono situazioni note già a gennaio, e c'è tutta una serie di iniziative che iniziano a nascere dopo, senza arrivare alla banalità di quelli che prendono il treno a Milano per andare lassù. Secondo me è volutamente così, per estendere così la chiusura totale del paese anche alle regioni dove a dicembre se non sarebbe successo o non c'era la giustificazione per farlo. Che il sistema sanitario sia allo sbando, almeno quello che io intendo essere, quello che io vorrei essere, che fosse il sistema sanitario, è sotto gli occhi di tutto, ma credo anche che ci sia a monte un errore straordinario di gestione del tutto. Cioè, prima ci hanno spiegato che colpiva un certo tipo di situazione, salvo poi dirci che ci si era sbagliati, quindi non erano corrette quelle cure, ma dovevano essere fatte quelle cure. All'interno di questo sistema è una gara a chi l'ha fatta più grossa, no? E in questo ci metto anche le ragioni, ma lo faccio con molta serenità d'animo, perché io non lo sto facendo per attribuire responsabilità a politiche come fanno molti, agli uni agli altri. C'è stato un errore generale, c'è stato un pressapochismo generale, ma devo dire, e ritorno di nuovo a dirti quello che ho detto prima, a mio avviso gli errori generali sono stati in qualche misura determinati da quella pletora di scienziati che abbiamo, che sono stati individuati a sostituire chi avrebbe dovuto scegliere, e rispetto ai quali magari il mio il mio criterio di valutazione dei miei desideri non è così eclatante, insomma, ci sono alcuni che secondo me dovrebbero fare dell'altro, ha fatto più danno loro di quanto non abbia fatto o avrebbe potuto fare qualcun altro. Questa è la situazione. Il Piemonte ha patito sicuramente una gestione, in alcuni casi, forse un po' semplicistica, no? La direttiva regionale che imponeva comunque alle strutture, alle RSA di ospitare e non far uscire quant'altro, ha sicuramente alimentato una situazione in presenza di un virus che c'è, io non nego la presenza del virus. Il virus, non ritengo solo che il virus da solo sia sufficiente. E hanno talmente spaventato tutti e tutt'altro che il resto lo trovo quantomeno, cioè, un punto esclamativo lo pongo sulla questione. Poi vedremo, ci dicono che a ottobre ci dovrebbe essere qualcos'altro. Io, francamente, girando adesso un po' di più, mi sembra che, tranne quelli, marito e moglie, che vedo tutti i giorni sotto i portici, abbracciati, ma con la mascherina, che non so se sorridere o dirgli che magari si facciano un attimo un esame di coscienza, non ho visto tutta questa pressione. Certo, se fossi una persona anziana con altre patologie sarei più preoccupato. Sono anziano, ma ad oggi non ho riscontrato altre patologie, quindi sono forse un po' più tranquillo, ma ho paura che oggi la cura valga più della malattia, cioè ci condanni più la cura che non la malattia. Oggi il problema è davvero quello di uscire da un sistema che ormai sono più, per quello che mi riguarda, molto più indotto di quanto non sia. Cioè, ogni giorno ci fanno la conta di morti, dopodiché ci hanno detto che sono 22, 23, adesso non voglio mancare di rispetto a nessuno perché ho e voglio avere assoluta, insomma, voglio essere vicino a coloro i quali hanno perso un loro caro, a coloro che lo perderanno, a chiunque si trova in questa situazione qua. Però devo anche dire che l'informazione a cui siamo abituati negli ultimi 3 mesi è qualcosa di allucinante, cioè non, davvero. Oltretutto, non capisco neanche quale sia il significato, no, di questo continuare a ripetere numeri, cifre, allarmismi e quant'altro, no? Cioè, 22 decessi sono sicuramente un fatto doloroso per 22 famiglie, per tutta una comunità, ma non sono un dato rilevante all'interno di una popolazione, di un paese, di uno stato che ha 50 e qualcosa milioni di abitanti, no? Che cos'è? 0,000 che cosa? Sono più quelli che muoiono per incidente stradale tutti gli anni per strade che sono disastrate e quant'altro, e non fanno ormai più notizia che non quanti siano oggi i decessi per quello che ci dicono essere un virus letale.
Certo. Facciamo allora una pausa musicale di qualche minuto,
Va bene,
poi torniamo tra
così
poco.
prendo fiato.
Bene, bene.
Abbiamo pure chiacchierato di sexy shop, corride, amori d'alto mare e altre quisquilie di cultura generale. Sognavo anch'io, ma erano sogni dispersivi, ossi di sebbia, tundre, articoli sportivi. L'utente medio aveva un sogno più sociale, tapparsi in casa ad aspettare l'astronave, e l'astronave che imitazione coccodrillo, ti inseguirò che
di sapere, verrò con te dove si parlo di mestiere, lungo le spiagge primordiali a commentare, ma guarda un po' com'è moderna l'astronave.
Siamo di nuovo in studio collegati con Beppe Lauria per RBN Deodromo. Abbiamo parlato di questioni locali e regionali, ora parliamo un po' di politica nazionale. Non si può non parlare ovviamente dell'azione di governo in questi mesi, quindi io ti chiedo, oltre che un commento, anche da insomma, persona che fa politica da molti anni, anche una tua valutazione su quanto questo governo possa avere vita più o meno breve, quanto sia magari avvantaggiato o meno da questo momento di crisi.
L'azione è incommentabile, quindi qualsiasi cosa uno dica ci azzecca, quindi evito di fare dire delle cose ovvie. È davvero incommentabile quanto sta accadendo e quanto è accaduto, le modalità con cui questo è accaduto, le ritualità con le quali l'incommentabile è accaduto. Se abbia vita lunga o meno, guarda, io non mi meraviglio più di nulla, secondo me questo non doveva neanche nascere, siamo qui che ci poniamo la domanda se continua o non continua. Direi che dopo le ultime elezioni e quello che è accaduto nell'ultimo periodo, dopo le ultime elezioni, prima il governo giallo-verde e poi questo giallo-rosso, la dice lunga sul fatto che qualsiasi cosa non ci dica è tempo perso, nel senso che è saltato tutto, cioè, è saltato davvero tutto. Non. Qui c'è una classe, tra virgolette, che chiamo dirigente, perché nell'accezione normale del termine questo dovrebbe essere, che pensa a se stessa. Penso che il paese, il governo della nazione, l'italiano, il cittadino, sia un'appendice all'interno di un discorso che forse non gli appartiene. Questi vivono davvero in un altro pianeta, tutti quanti, con delle diversità, poi ci sono anche degli elementi di pregio, e ci mancherebbe altro che così non fosse, però sostanzialmente questo è. Dura o non dura? Guarda, al di là di quelle che sono le affermazioni dei leader che dicono andiamo al voto, tanto per loro si prospetta la rielezione, sarebbe più interessante vedere cosa dicono coloro i quali che sono stati graziati in tutti gli schieramenti dalle elezioni fatte come ormai sono state fatte, e quindi sarebbe interessante capire se queste persone effettivamente poi hanno la capacità di determinare una scelta in un senso o nell'altro, perché credo che viceversa ci terremo questo governo fino alla fine naturale del mandato. Il Presidente della Repubblica a volte non c'è, anche la sua figura ha avuto dei momenti di totale assenza, e possiamo fare tutte le riflessioni che vogliamo. Direi che se continua, che se supera questo passaggio qua, e se avverrà quello che purtroppo penso che avvenga
e che fa parte del gioco, quindi questa iniezione di questi famosi risorse che da più tempo erano in tempo promesse e forse mai andate appunto per tenere, per allungare, fare il gioco della carota che metti davanti, mi fai correre, poi me la farai prendere. Se gli riuscirà questo gioco, che secondo me vede partecipare tutti indistintamente, non so con quanta convinzione o con quanto trasporto, ma tutti indistintamente, questo governo durerà fino alla fine, poi forse nell'ultima parte si andranno a realizzare delle geografie diverse. Poi vedo che ogni tanto qualcuno scende dal carro su cui è per a prestarsi a salire sull'altro. Io trovo che la modalità con la quale si vota sia la causa di questi mali, perché fin quando il territorio non avrà la capacità di essere rappresentato, da chi poi al territorio deve dare risposte, perché viene eletto dal territorio, non gliene frega niente a nessuno. Cioè i parlamentari in questo periodo, io non so chi li abbia visti, no? I parlamentari che si siano preoccupati di scendere sul territorio e andare a chiedere a Tizio Caio Sempronio, all'azienda, non a chi rappresenta qualcosa, ma alle aziende, vivendo il territorio, io non li ho visti. Poi magari non si sono fatti vedere da me perché sono cattivo, nervoso e sono anche antipatico, io comunque non li ho visti. E quindi se questo è il sistema, lo trovo davvero difficile che possa accadere qualcosa di diverso.
Parliamo invece. Sì, dimmi, scusa, ti ho interrotto.
E quindi niente, mi piacerebbe che si andasse a votare. Devo dire che tanto mi piace che sia da votare, mi piacerebbe anche capire cosa si va a votare, perché mi piacerebbe anche capire quelli che sono gli scenari. Personalmente fatico a comprendere o a inserirmi in uno scenario o in un contesto, perché non si capisce più niente, non si capisce più niente, insomma, quindi questo. E non si capisce quale sia la proposta politica, tra virgolette, che dovrebbe essere alla base di una scelta, al di là dell'appartenenza, no? Uno può, io sono di destra sicuramente, è normale che non voti sinistra perché sono di destra, a parte che non è così scontato, e poi sarebbe ancora da capire bene cosa vuol dire destra e sinistra al giorno d'oggi. Però mi piacerebbe capire anche, visto che non si parla più di programmi, quali sono i programmi rispetto all'Unione Europea, rispetto ad alcune scelte, eccetera. Su quello mi piacerebbe si determinasse la scelta del futuro e non sulle alchimie di chi sta insieme o sulle antipatie o le simpatie.
Sì, ecco, da questo punto di vista, parlando anche appunto dell'opposizione e in particolare dei due principali leader, almeno della parte diciamo sovranista dell'opposizione, ossia, senza entrare insomma nell'argomento Forza Italia che è ancora più complicato, ma Salvini, Meloni, come ha visto la loro azione, quali sono le tue perplessità soprattutto riguardo alla loro politica degli ultimi mesi, diciamo dalla crisi in poi?
Adesso io faccio, non so quali possono essere stati su questa specifica domanda le risposte di chi mi ha preceduto, però sono sempre stato uno che ha amato provocare, e la provocazione, se la palla l'alla, cerco di schiacciarla. Ma io ti dico banalmente, forse banalizzo, è forse più riferito al primo periodo che non all'ultimo periodo. Ma io ho trovato molto più grande Berlusconi nella gestione di questo casino galattico rispetto a Salvini piuttosto che alla Meloni, ai quali comunque riconosco una capacità comunque mediatica, non di poco conto, soprattutto alla Meloni, un po' meno a Salvini. Cioè Salvini sta diventando un po' stantio in quelle che sono molte delle sue esternazioni. La Meloni la trovo un po' più dinamica. Ma se dovessi fare una considerazione sull'opposizione in senso ampio, io ti dico perché soprattutto nel primo periodo ho trovato molto più interessante, molto più vivo Berlusconi che non gli altri. Il vice di Berlusconi non riesco neanche a vederlo, quindi non faccio commenti. Taviani non è proprio uno che cattura la mia attenzione, no? Ma è una questione più fisica, di plastica, che non lo conosco, non lo dico in questo senso qua, è proprio una questione di approccio iniziale. Oggi mi sembra un po' troppo, ma è un'idea mia, abitati su se stessi. Cioè loro, lo dico a questa radio, a chi mi sta ascoltando, se la politica è fatta anche di momenti, se l'intenzione dei soggetti dell'opposizione è quella di governare un paese perché si hanno e si pensa di avere delle risposte migliori di quelle che sono state date, io credo che correttamente queste forze dovrebbero trovare gli elementi per contrastare, ma al di là delle parole, davvero la situazione. Cioè il paese, mi scusi, i radioascoltatori e soprattutto le signore, questo paese è del culo, no? Cioè, rispetto alla situazione è così. Io sono abbastanza stanco di vedere uno che va in televisione e mi dice sempre le stesse cose trite. Cioè, io ho fatto parte con orgoglio di coloro i quali sono scesi in piazza con le mascherine a protestare. L'ho fatto quando non lo si poteva fare, mi sono preso le multe per andare a dire quello che dicono tutti quanti gli italiani al bar. Mi sarebbe piaciuto in quel momento avere vicino a me un parlamentare di qualsiasi schieramento di opposizione, che tanto è oltre all'immunità parlamentare, tra tutte le cose che è, non aveva nessun, non correva nessun tipo di rischio. Io non ho visto nessuno. Io non ho visto nessuno. A Cuneo hanno fatto l'amministrazione divisi. Cioè, la Lega ha fatto l'amministrazione oltretutto in una data, secondo me, impropria, cioè la festa della Repubblica. Io festeggio la Repubblica e non vado a fare la penso così. Allora, non abbiamo visto a festeggiare la Repubblica i parlamentari della Repubblica, perché i parlamentari della Repubblica, alcuni, facevano iniziative divise sullo stesso territorio. Ma stiamo scherzando? Cioè io ho davvero, e voglio avere, anche se ho un approccio sanguigno sulle cose, spesso in Consiglio Comunale vengo richiamato all'osservanza di quelli che sono i crismi delle relazionali. Ho un approccio, ma davvero ci sono degli elementi che non sono negoziabili, ci sono delle situazioni che non sono negoziabili, che appartengono a quell'area che è spirituale, rispetto alla quale fai un passo indietro come persona. Lo devi fare perché le istituzioni vengono prima di qualsiasi altra cosa e soprattutto quelle, gli esempi vengono prima di qualsiasi altra cosa. Noi qui stiamo ormai vivendo in un periodo dove il normale non è più normale e quello che non era normale ieri è diventato normale, cioè dove la regola non è la regola, è la deroga e viceversa. Questo sta accadendo. Allora, rispetto a questa situazione qua, io trovo davvero che la domanda che mi è posta ho difficoltà a dare una risposta. Peraltro l'ho data, perché tra i due personalmente non è così netta la risposta. Preferisco, ma perché ho più condivisione di storia con il movimento della Meloni, anche se alcuni dei suoi rappresentanti, secondo me, se se ne distrasse farebbe davvero cosa gradita e cosa grande. Ma voglio anche rappresentare il disagio di dover fare una scelta. Cioè io non voglio scegliere il meno peggio, io voglio scegliere il migliore, non il meno peggio. E oggi in questa situazione qua ho delle difficoltà. Poi certo che sceglierò il migliore all'interno del meno peggio, però insomma non so se è condivisibile o meno, però questo è, ma come me la pensano un sacco di persone. Cioè qui abbiamo i pesciolini all'interno dell'acquario, a seconda di dove arriva lo squalo i pesciolini vanno dall'altra parte e viceversa. Noi quando ci sono le votazioni sembra di guardare un acquario con i pesciolini che vanno da una parte all'altra, sono sempre gli stessi. Poi ci sono gli strateghi del conteggio delle percentuali e quant'altro, i pesciolini sono sempre gli stessi, no? E capisco che possa essere così, no? E possa solo essere così. Però davvero al leader della Lega non posso non rimproverare un fatto, cioè al di là di tutto aveva la possibilità di governare questo paese e di fare le scelte da fare,
per uno scafato, per uno che fa politica da 20 anni, francamente andare a fare quell'azione che ha fatto il giorno in cui era chiuso il Parlamento per le ferie, non so se l'abbia fatto apposta o meno, insomma, determinando poi il governo giallo-rosso, che tutti quanti conosciamo, nefasto, francamente un po' di responsabilità gliela voglio anche attribuire, no? Non mi chiedeva ordinato il medico. E questa sua scelta che ne stiamo pagando.
Chiaro, chiaro. Parliamo un po' anche di politica internazionale, giusto per staccarci un attimo dall'Italia. Non so se ha seguito queste proteste partite in America dopo la morte di Floyd, con tutte le varie conseguenze, anche propaggine in Europa, in Italia, ecco, insomma, come la seguite, cosa ne pensi, insomma, valutazione?
Ma io adesso così mi faccio qualche altro nemico, che non dispiace neanche, ma io come l'ho seguita? Mi sembra che ci sia, secondo me è cambiata proprio il buco dell'ozono, ha creato davvero dei danni importanti, nel senso che, intanto, prima che me ne dimentichi, io mi genufletto solamente davanti all'Altissimo, in seconda battuta, ai miei genitori, mio padre e mia madre, e non mi genufletto davanti a nessun'altra questione, anche perché, proprio per quella questione a cui facevo riferimento prima, dei gesti, delle ritualità, io attribuisco a alcuni gesti un valore assolutamente non negoziabile. Io non entro nella vicenda umana, perché quando si parla di un morto, chiunque gli sia, credo che per rispetto uno debba tenersi a fare una considerazione di pietà umana. Se devo entrare nelle dinamiche che sono sorte a quello, dispiacendomi di quanto è accaduto, ed è comunque sia quanto è accaduto, è pur sempre un fatto personale, perché le responsabilità sono personali, cioè, quindi la risposta è personale di quel poliziotto che ha fatto quello che gli sembra che abbia fatto, eccetera. Io dico a quelli che si genuflettono, e non vanno in chiesa, ma si genuflettono, tralascio di dire qualcosa a Boldrini, perché dovrebbe vergognarsi, lei e quelli che erano insieme a lei in Parlamento a genuflettersi, dovrebbero genuflettersi di fronte agli italiani che sono massacrati ogni giorno da questi imbecilli che fanno di tutto e di più, loro, cioè, non mettersi davanti a tutti gli italiani, a ogni singolo italiano, a ogni singolo cittadino di questo Stato. È morto, adesso non è neanche tanto tempo fa, quel giovane carabiniere a Napoli, le autorità non sono andate neanche al funerale. Questi che si genuflettono credo che abbiano vissuto questa tragedia umana di uno che stava facendo il suo lavoro, giovane, padre di famiglia, quant'altro, con disinteresse assoluto, ma potrei citarne quanti voglio, perché basta andare su qualsiasi motore di ricerca di Google e trovare quanti sono le persone che nello svolgimento del loro lavoro perdono la vita. Quanti ne vogliamo? Cioè, ne troviamo ogni giorno da partire dai vigili del fuoco, dai carabinieri, dalle polizie, ma quelli che in questo periodo di pandemia generale hanno rischiato e sono morti, che sono i medici, infermieri, assistenti o quant'altro. Ecco, io davanti a loro posso anche concepire o accettare che qualcuno pensi di volersi genuflettere. Tutto il resto lo trovo davvero, il Consiglio Comunale, tra l'altro ho visto che ci sarà prossimamente anche un ordine del giorno, la collega proponente ha pensato bene di chiedermi se avevo intenzione di sottoscriverlo, io ovviamente ho risposto che non avevo nessuna intenzione di sottoscrivere un ordine del giorno meramente strumentale, non gliene frega niente né di quello che è morto non gliene frega niente a nessuno di questa persona uccisa in questa maniera, insomma, magari non così in linea con quelle che dovrebbero essere dettate, anche se poi ho approfondito un po', mi dicono che in America i poliziotti fanno dei corsi particolari e quella è una tecnica che viene loro insegnata, tra virgolette. Non la fanno in Italia, perché qui in Italia possono sparare solo dopo che gli altri hanno sparato, quindi che serve fare acquisire delle tecniche che tanto non potrei mettere in essere perché ti è vietato, no? Il paradosso è questo qua. E io credo che a un certo punto dovremmo ragionare intanto sulle modalità con le quali alcune cose avvengono, e su questo ci mancherebbe altro. Ma io continuo ancora comunque a pensare che al di là dell'errore umano, censurabile, che penalmente perseguire quant'altro, ci sia una divisione di valori nei quali
continuo a mettere alcuni soggetti da una parte e altri soggetti dall'altra parte. E comunque, ribadisco, io mi genufletto solamente davanti all'Altissimo e ai miei genitori. E tutto il resto lo trovo una sterile provocazione, utile a far parlare probabilmente i giornali, alcune sardine si sono perse nel mare non so quale, alcune sono state mangiate da qualche squalo, da qualche altra parte, o alcune sono morte tra stenti seguendo il branco, e adesso non ho bisogno di alimentare nuova cosa. Io trovo spiacevole quanto sta accadendo, trovo allucinante quanto sta accadendo, mi riferisco alle statue rivelte, alle statue imbrattate e quant'altro, sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno senta il bisogno di, nessuno magari no, ma chi dovrebbe farlo, di dissociarsi e dire che magari non è così, no? Poi prendo, ho letto stamattina, ma spero che non sia una fake news, che gli italiani non difendono Cristoforo Colombo in quel dell'America, ma è meno male che alcuni italiani resistono, quindi non siamo da soli. Il resto lo trovo davvero una gestione globale, no? È una battaglia politica che non ha niente a che vedere con quei fatti, trae origine da quei fatti, l'intento è un altro. Probabilmente oggi con il fatto che ci sono le elezioni in America, questo verrà enfatizzato anche per questo motivo qua. La volta scorsa fecero la stessa cosa e lui vince, e gli abbiamo vinto anche questa volta qua, e probabilmente vincerà anche questa qua a mani basse. Ha fatto quello che ha detto che avrebbe fatto, almeno questo gli deve essere riconosciuto. Alcune cose le ha fatte buone, alcune cose le ha fatte cattive, ma tanto tutto bene non potrei mai fare. Io credo che in Italia, che io debba partecipare, come partecipammo la volta scorsa alle elezioni in America, dividendoci tra pro e contro, e giocando sulla nostra testa, questo essere pro o contro lo trovo talmente ridicolo che non mi appartiene.
Bene, siamo quasi in chiusura, l'ultima domanda, tradizionalmente...
Ma poi mi date il voto però,
va bene, apriremo il sondaggio, scherzi a parte, l'ultima domanda tradizionalmente la facciamo sulle prospettive future per un fronte sovranista che possa essere un po' più coraggioso, incisivo, anche diciamo culturalmente se vogliamo incisivo. Tu in parte, diciamo almeno nella parte negativa tra le righe, insomma l'hai già un po' detto, però insomma c'è anche invece una parte positiva, un po' di ottimismo, se vuoi, se non è
obbligato. Allora, io provo a essere ottimista, ma anche perché lo devo essere, piccoli, quindi non è che posso morire lì con come il giapponese sull'isola aspettando non so cosa, no? Ma io credo che ci siano spazi ampissimi, praterie, per quello che oggi noi chiamiamo il movimento sovranista, però dobbiamo essere anche molto onesti con noi stessi, e torno a ripetere che al di là di quello che è il cappello, no, che viene dato, viene oggi utilizzato e che forse ha superato la dualità destra-sinistra, sopra-sotto, quello che vogliamo. I contenuti. Beh, dovremmo chiarire che cosa vuol dire essere sovranisti. Io, per esempio, ho una concezione del sovranismo che fa sì, ed è quello per cui mi sono candidato alle europee, che è di uscire dall'Europa. Cioè, ci vogliono scelte coraggiose, ma ci vogliono scelte anche chiare. Che cosa vuol dire essere fronte sovranista? Qual è il progetto del fronte sovranista? Perché se la terminologia sovranista o non sovranista è solo quella per andare a declinare diversamente quello che fino a ieri chiamavano destra-sinistra, centrodestra, centrosinistra, tricchetra, quello che vuoi. A me va benissimo, ne prendo atto. Però ti ho detto, io poiché voglio essere ottimista, a me piace sognare, mi piacerebbe che qualcuno me lo presentasse questo sogno. In realtà io qualcuno mi ha trovato che mi ha presentato questo sogno e l'ho seguito. E ho fatto tanta strada seguendo prima una persona a cui voglio ancora molto bene e poi un'altra che ho conosciuto strada facendo. Però mi piacerebbe sognare. Io, secondo me, la politica ha bisogno di avere persone che sappiano trasformare idee in sogni o sogni in idee, quello che vuoi. E credo che il popolo italiano oggi, tutto a prescindere dal fatto che ci sia questa disaffezione alla politica, forse rappresenta anche questo. Ha bisogno di qualcuno che lo faccia sognare, ma lo faccia sognare non perché grida, non perché dice le cose ovvie, non perché dice quelle cose controllate. Cioè, il duetto, anch'io in consiglio comunale faccio parte di un teatrino e ne sono consapevole, tant'è che cerco di non farlo questo teatrino. Poi tu pensa che io ho fatto contemporaneamente minoranza e maggioranza, facevo minoranza in comune e maggioranza in provincia. E diciamo le stesse cose, ho sempre detto le stesse cose, trovandomi a disagio a volte in maggioranza, così come stavo bene in minoranza. E a me piacerebbe davvero trovare qualcuno, al di là della dizione, che mi facesse sognare, e qualcuno che ha quelle caratteristiche c'è, o alcuni ci sono. Ecco, allora, tirino davvero il cuore dall'altra parte dell'ostacolo, spieghino e chiamino questo popolo, questa nazione, a un colpo di reni, perché è l'unico modo che abbiamo di uscire dalla merda in cui, scusate di nuovo, in cui siamo. Ma non lo dico per me, per il mio vicino di casa, per chi ha la mia età oggi, che ha comunque il diritto di vivere degnamente, lo dico per i giovani. I giovani hanno bisogno di prospettive, hanno bisogno di un futuro. Io sono nato in una famiglia modesta, ho avuto la capacità e la fortuna di poter costruire qualcosa. Perché c'era quella possibilità. Oggi chi nasce in una famiglia modesta rimane in una famiglia modesta. Oggi chi nasce in una famiglia che non è modesta corre il rischio di finire in una famiglia che diventerà modesta. Non c'è prospettiva, non c'è scala sociale, non c'è nulla. Allora qualcuno, questo mondo che chiamiamo per semplicità oggi sovranista, mi faccia sognare, ma mi dica anche che cosa vuole fare, ma me lo dica chiaramente, mi dica se vuole uscire o meno dall'Europa, perché qui ad ogni tornata c'è chi lo dice e poi non lo fa. Cioè, davvero, si costruisca un progetto e venga chiamato e venga ricercato il consenso su questo progetto, si cerchino le persone che sul territorio possono rappresentare questo progetto, perché sono persone serie e sono persone comunque sia in grado di convincere altre persone, perché spesso si vende sui territori, purtroppo, a prescindere dall'appartenenza, ci sono dei banditi, ci sono delle persone che non hanno neanche le parti, che sono solamente fortunate perché sono state scelte, non sanno cosa dire perché possono solo replicare quello che il capo che li ha scelti dice, e quindi capisci, diventa difficile costruire un futuro nel quale credere, diventa difficile coinvolgere un territorio, diventa difficile seguire un sogno. Io voglio seguire un sogno. Ho dato questo compito ad una persona, adesso, che per me rappresenta moltissimo in questo momento, a una serie di persone, perché non Simone non è l'unico, Gianluca e altri, a loro ho regalato questo desiderio di sognare, ma potrei trovare anche altre persone nelle quali nutro lo stesso tipo di simpatia o di rispetto. Ecco, queste persone hanno quel dovere, hanno il dovere di tradurre i miei sogni, i loro sogni in azioni, che devono essere senza se e senza ma, perché qui che se ne dica, la gente di questo siparietto del volemose bene, del politicamente corretto, non gliene frega niente, la gente è incazzata, la gente vuole avere certezze, vuole avere contezza di quello che uno vuole fare, vuole avere determinazione, vuole avere segnali forti. La gente continuiamo a aver paura di quello che pensano gli altri. Ah, quello di sinistra non voterà mai uno di destra, probabilmente o difficilmente. Allora, non è che scorriamo quello che non appartiene a un mondo, facciamo quello che appartiene a quel mondo, o meglio, a quel mondo che nel frattempo si è mischiato con altri mondi, ed è giusto che sia così, sia arricchito. Facciamo sintesi e creiamo un progetto, ma non il superamento, questo c'ha cioè, due punti più, due punti meno, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Il progetto, dove volete portare questo paese, dove deve andare l'Italia, che cosa deve rappresentare l'Italia nello scacchiere non europeo, che è già importante, mondiale, noi siamo la quarta potenza al mondo, adesso forse siamo preceduti da Burkina Faso, avevamo la scuola che era una ricchezza di questo paese, era un'eccellenza di questo paese, non c'è più niente, non ci sono più gli edifici scolastici, non ci sono gli ospedali, una, cioè, se un paese è in ginocchio, quando piove un po' di più, le strade si allagano e i paesi scompaiono. Ma di cosa vogliamo parlare? Costruiscono i ponti, ci sono i ponti romani, le vestigie romane ancora lì, sono passati 2000 anni, costruiscono i ponti, vanno giù. Di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di cose serie? Allora, cose serie vuol dire un progetto per il paese, un progetto che di lunga, di un sogno. Regalateci un sogno, ci regalino un sogno. Per i sogni la gente è disposta anche a lottare, a metterci la faccia, a combattere, a metterci, a perderci anche qualcosa. L'ho fatto io, cioè, ne conosco tantissimi che l'hanno fatto e ci sono disposti ancora a farlo. Ma fateci sognare, perché altrimenti la liturgia di qua o di là, fa parte del gioco, ma personalmente a me non entusiasma più, e credo che questo valga per molti miei amici, ma valga per la gente normale, per quelli che aspettano risposte e che non hanno risposte, per quelli che hanno bisogno di dare certezza alle proprie famiglie e non ne hanno, no? Ma per quelli che vorrebbero uscire di casa come si usciva una volta, tranquilli, senza correre il rischio che qualcuno gli punti il coltello o la siringa alla gola, e sapendo di non poter reagire, perché altrimenti i guai grossi sono suoi. Io ho due figlie, vorrei che le mie figlie potessero uscire tranquille senza correre nessun tipo di rischio. Cioè, questo mi piacerebbe sentire. Ma poi tradurre queste azioni in pratica, perché sono anni che diciamo le stesse cose. Una politica sull'immigrazione che sia seria e non sia, ormai siamo occupati, ormai le risorse vengono spese a Cuneo come in altre città per progetti sull'integrazione, ma senza voler capire, con tutto il bene che voglio, a chi viene. Io sono figlio di emigranti, che viene in questo paese come in altri paesi alla ricerca di condizioni migliori di vita per i propri figli, ma non a chi viene qua per fare un beato nulla solamente perché o altro peggio ancora, no? Cioè, questo è il problema. Stiamo diventando razzisti, quelli che razzisti non lo sono mai stati, non lo sono nelle corde. E però in questa semplificazione, se dici delle cose in un certo modo, diventi razzista, fascista, quant'altro. Tutte queste cose qua messe insieme, lo sono sempre stato, tanto se non era lo stesso, quindi mi veniva attribuito lo stesso. L'ho fatto con eleganza, a volte un po' meno, me le sono prese, a volte le ho anche date, ma fa parte della mia vita, che rivendico per quella che è, senza se e senza ma, con tanti errori fatti sulla mia pelle. Ecco, io davvero chiedo a qualcuno, visto che la domanda era quella, a quel mondo che oggi si definisce sovranista, a quei leader che oggi hanno quel compito di rappresentare quel mondo, di davvero gettare il cuore al di là dell'ostacolo e di farsi sognare. C'è tutta una nazione, c'è una migliaia di giovani che hanno voglia di sognare, di mettersi in gioco, perché non c'è un'altra prospettiva, non c'è un'altra alternativa. Qua concludo dicendo una cosa che dico spesso al bar, non so chi l'abbia visto, Hunger Games è uno dei film che io preferisco di più, non sono mai stato uno che dava molto al cinema, ma quel film l'ho visto più volte perché mi piace da morire. Io quando vedo quel film, non so come mai, mi rattristo, ma vedo il futuro di questo paese, di questa nazione. Quindi una landa, non dico desolata, dove qui si viene solo a fare turismo e vengono i ricchi a fare turismo, tutto il resto abbandonato, distrutto, azzerato. Questo paese era un paese straordinario, non so, per quello che ha rappresentato nella storia, nella cultura, nell'arte e quant'altro, ma anche per la capacità che sapeva di mettersi in gioco e di realizzare. Ci hanno rubato tutto, ci hanno rubato i sogni, ci hanno rubato le aziende. Oggi leggevo un'altra azienda che si trasferisce in Olanda e noi diamo 6 miliardi a quelli che si trasferiscono. Ci sono le aziende che chiudono qua, non stanno in piedi, sono lì che non respirano quasi, e noi diamo 6 miliardi a uno che si trasferisce in Olanda. Ecco, questo è questo paese qua, e io francamente ho qualche difficoltà a riconoscermi in queste scelte. Ne ho, capisco che non sia così tranciante, non possa essere così tranciante, però capisco anche che il mio vicino di casa, che è fatica ad aprire, oggi è aperto e ogni giorno fatica ad aprire sul negozietto, che dà da mangiare comunque a lui, alla sua famiglia e altre due persone, capisco che possa non capire cosa sta succedendo e possa soprattutto non condividerlo, perché lui è rimasto solo, l'hanno lasciato solo, gli hanno detto che gli sarebbero arrivati gli aiuti, che non gli sono arrivati,
hanno detto che sarebbero arrivati aiuti ai suoi dipendenti, che non gli sono arrivati, e quando sono arrivati sono arrivati in ritardo. Ecco, c'è tutto un mondo che oggi forse non protesta neanche più, perché non c'è più la forza per protestare. E possiamo fare tutto quello che vogliamo, la gente oggi si sta rassegnando. Quello che dobbiamo combattere, se vogliamo essere classe dirigente, se vogliamo essere componente di riferimento o testa di ponte per il nuovo, per il nuovo corso, noi dobbiamo davvero rappresentare questo istante e dobbiamo far credere, far capire a queste persone, a queste famiglie, a questi nostri connazionali, a questi territori, che c'è qualcuno che ha ancora voglia di battersi.
Bene, su questo anche auspicio ringraziamo Beppe Lauria per essere stato con noi questa mattina, grazie.
Grazie a voi, grazie a te.
E buon proseguimento nell'ascolto di Radio Bandiera Nera a tutti i radioascoltatori. Buona giornata a tutti.
Anche a te, grazie.